Non ci manca un po' di persone. Marco Romero, Valentina Montagna, ed ogni gusto ci guadagna. Ah, me l'ho fatta apposta, Cioè, diceva, ma mi gira la testa. Ma no, è che scherzo, il corpo, non mi preoccupare.
Vediamo se con un tovagliolo la risolviamo.
No, ti preoccupare. No, ma questo qua, così ce lo fanno lasciare qua?
Sì, questo qua lo lasciamo.
E non ce lo rubano. C'è pericolo. C'è pericolo.
Oh, così?
Diciamo così. Oh. Vabbè, dai.
Balla ancora. Balla di più.
Peggio ancora, Enzo. Guarda, lasciamo
perdere. Peggio ancora?
Lasciamo stare, me ne esco. Adesso, no. Perché è un disastro. Va bene, questo lo imbarcheremo con Angela per il treno lì, la Speranza. Beh. Allora, non vi preoccupate, queste sono fesserie, non sono cose importanti, non sono cose importanti della vita. Hai bisogno di qualcosa? Hai bisogno? Tutto a posto? Allora, ritroviamoci qui davanti a quella che è la parola del Signore. Siamo contenti che... Come ti chiami, di nome? Che mi ripeti così? La mamma mia.
Riesci a sentire? Non
sento. Oh, vuoi metterti un po' più vicino?
Piano.
Si sente
la vecchia.
E quella tutti diventiamo vecchi, non ti preoccupare.
Ok? È perduto soltanto il 14.
E vabbè, dai.
Quante sono?
Giustamente.
La cosa più importante.
Ho detto che c'è anche chi non lo diventa, quindi.
E c'è anche chi non diventa vecchio. Giuseppino.
Giuseppina.
Come mia sorella, a posto.
E una volta si chiamavano tutti così. Cristina, Carmela,
ecco.
Lorenzo.
Va bene.
Vincenzo.
Va bene. Sì. Allora adesso stiamo attenti a quello che è la parola del Signore. Vogliamo leggere nel libro di Giovanni, nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 12, i primi 11 versetti. Bene.
Gesù dunque, 6 giorni prima della Pasqua, andò a Betania dove era Lazzaro, che egli aveva risuscitato dei morti. Qui gli offrirono una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui. Allora Maria, presa una libra d'olio profumato, in nardo puro, di gran valore, unse i piedi di Gesù e gli asciugò con i suoi capelli. E la casa fu piena del profumo dell'olio. Ma Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si sono dati ai poveri? Diceva così, non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro e tenendo la borsa ne portava via quello che vi si metteva dentro. Gesù dunque disse, lasciala stare, ella lo ha conservato per il giorno della mia sepoltura, poiché i poveri li avete sempre con voi, ma me non mi avete sempre. Una gran folla di giudei seppe dunque che vi era lì, e ci andarono non solo a motivo di Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che gli aveva risuscitato dai morti. Ma i capi dei sacerdoti deliberarono di far morire anche Lazzaro, perché a causa sua molti giudei credevano in Gesù. Amen.
Dunque, questo è un racconto della parola di Dio che non tutti interpretano correttamente. E come avevamo visto già in un'altra occasione, si ha un'idea di Giuda assolutamente sbagliata, e vediamo, poi vedremo perché. Intanto Gesù ci dice che cosa? Ci dice che lui cosa fa? Dice, perché? Dice, non si è venduto quest'olio, no? Di gran prezzo, e questo è Giuda che lo dice, no? E non si sono dati i denari ai poveri, no? Come vedete era molto intelligente, no? Diceva così perché, non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro e tenendo la borsa ne portava via quello che vi metteva dentro. Cioè con una mano metteva e con l'altra toglieva sostanzialmente, no? Ecco, mi fermerei per il momento qua. Poi andiamo invece nel Vangelo di Matteo, al capitolo 27, c'è lo stesso, 26, c'è lo stesso racconto, dai versetti 17 al 25. Facciamo leggere, vuoi leggere tu?
Aspetta.
Allora, pagina 986, scusa, 982.
Versetti.
Allora, dal 17
al 25.
Bravo, al 25. Ti raccomando, ascoltami. Non correre, tanto non ci abbiamo. So che sei bravo, leggi bene, ma.
Il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli disse: dove vuoi che ti prepariamo la cena pasquale? E gli disse: andate in città dal tale e ditegli: il maestro dice, il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli. E i discepoli fecero come Gesù aveva loro ordinato e prepararono la Pasqua. Quando fu sera, si mise a tavola con i 12 discepoli. Mentre mangiavano disse: in verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono a dirgli uno dopo l'altro: sono forse io, Signore? Ma egli rispose: colui che ha messo con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Certo, il figlio dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai all'uomo dal quale il figlio dell'uomo è tradito. Meglio sarebbe per quell'uomo se non fosse mai nato. E Giuda, il traditore, prese a dire: sono forse io, maestro? E Gesù a lui: lo hai detto.
Grazie cari fratelli e sorelle, è molto commovente questo momento, è un momento abbastanza tragico della vita di comunità che in quel momento si era creato, cioè il rapporto tra Gesù e i suoi discepoli. E sostanzialmente alla domanda dice: ma uno di voi mi tradirà? E uno di voi mi tradirà, e succede che c'è una preoccupazione generale, no? Perché quando c'è, dice: ma che è successo? No? Cioè sono io, sono forse io, tutti si preoccupavano, quindi si era creata una sorta di tensione, preoccupazione, no, all'interno del convivio, no? Ma Gesù dice chiaramente: ma colui che ha messo con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. E poi dice una cosa terribile, cari fratelli e sorelle, dice una cosa terribile, dice: certo, io, dice, sono qua, il figlio dell'uomo se ne va come è scritto di lui, ma guai a quell'uomo del quale il figlio dell'uomo è tradito. E poi dice: meglio sarebbe per quell'uomo non fosse mai nato. Cioè, che significa? Che significa? Cioè, ma ce lo chiediamo qualche volta, cosa significa? E poi Giuda, che sapeva, dice, prese a dire: sono forse io, maestro? E egli, senza mezzi termini, che gli ha detto: ma sì, potrebbe essere. No, sei tu. Lo hai detto, dice, sei tu, no? E non ci sono dubbi. Quindi voglio dire, come dicevamo anche in altre occasioni, il rischio di farci una religione per conto nostro ed avere per conto nostro delle idee, opinioni, non corrispondono spesso e volentieri alla realtà scritturale. E quindi, carissimi, mentre scrigno le date, ieri segnavo le date sul foglio del culto, ogni domenica ci sono delle date che io scrivo sopra per ricordarmi la domenica, poi tanto le butto via, però intanto ormai per abitudine ho la cosa di mettere le date, no? E ieri poi ho detto, ma domani che domenica è? Domani, che sarebbe oggi 18 giugno 2017, no? E quindi ho segnato questo. Però poi mi viene in mente anche una cosa, dico, perché sono anni che faccio questo e le date scorrono, no? E non posso pensare a tutte le volte che l'ho fatto, no? Dico, qui, che date? Poi vado a guardare indietro e guardo una data del 2007 e dico, ma come, sono passati 10 anni, no? Ma tutto questo, cari fratelli e sorelle, tutto questo scrivere, tutto questo, questa comunione con il Signore, tutto questo cercare di far trascorrere il tempo, ma anche possibilmente considerando quello che è la cosa più importante, poi la nostra esistenza, dico, ma questo perché l'ho fatto? L'ho fatto per la nostra esistenza, cioè, ma tutto questo è servito a chi? Allora, a me il Signore ha fatto un grandissimo dono, domenica dopo domenica, no? Ha fatto un grandissimo dono. E poi agli altri non so. Allora, non so se tutto questo sia anche servito per voi, cari fratelli e sorelle. Ma sicuramente abbiamo compiuto un atto di giustizia. In ogni caso, abbiamo compiuto un atto di giustizia, cioè quello di predicare la parola di Dio, di ascoltarla e in ogni possibilità di metterla in pratica. Anche Giuda ha fatto quello che doveva fare, no? È stato con Gesù diversi anni, ma poi sarebbe stato meglio per lui non fosse mai nato. Allora, predicare è un compito, diciamo che è un atto compiuto, diciamo che predicare e ascoltare la parola di Dio è proprio un atto di giustizia. Allora, ma predicare con solennità ed ascoltare con solennità, perché c'è sia il predicare che l'ascoltare con solennità, ci pare di essere sempre più vicini, e non solo a capire qualcosa in più, ma a sentire nel nostro cuore e nel nostro spirito quanto egli è vicino a noi o lontano, no? A seconda. Dio è con noi, dicevano, gridavano i tedeschi, Gott ist mit uns, dicevano, no? E però probabilmente Dio non era con loro, e non solo con loro, perché questa frase è stata gridata nei secoli, no? Da ogni esercito in battaglia, da ogni persona, Dio è con me, bah! Ma la domanda, cari fratelli Serolle, di oggi, di questo punto, è: Dio è con noi? Punto interrogativo. Ecco, e lo vedremo un po' scorrendo le parti di questo culto. Quindi Dio è con noi, sì, dicevano Dio è con noi, no, Dio è con noi sicuro, e poi massacravano gli ebrei e poi distruggevano il mondo, e poi dice sì, Dio è con noi, ma voi siete dei malvagi, no, e tutto ciò che ne comporta, conosciamo tutti bene la nostra storia. Dobbiamo qualche volta scendere, per favore, dal pero, come si dice, no? Perché noi ci nascondiamo nei nostri cassetti su in alto e poi non sappiamo più che cosa succede. E allora dobbiamo farci la domanda, ma Dio è con noi, è con me? Facciamoci la domanda individualmente, no? Così, dicendo Dio è con noi e facendo certe cose, poi vediamo che invece Dio non è con noi, non è assolutamente con noi. Quindi usando il nome di Dio in vano, c'è scritto chiaro, non usare il nome di Dio in vano, questo è scritto molto chiaro, ci procuriamo in questa maniera molti guai e molti dolori, perché non adoperate il nome di Dio in vano, cioè Dio qua, sì, cioè, avevo un mal di pancia, adesso mi è passato, Dio mi ha fatto questo e quell'altro. Dio è con me perché ho trovato un lavoro, no? E io sento spesso questo. Queste sono opinioni semplici, no? E allora voglio dire, Dio è anche con gli increduli che trovano un lavoro, giusto? E con quelli che non lo trovano? Anzi, Dio è sicuramente con me perché ho risolto i miei problemi, anche quelli quotidiani. Allora Dio è con me per questo motivo. Ma cari fratelli e sorelle, questi ragionamenti io penso che sono pensieri non di un cristiano, bensì di un pagano. Perché i pagani portano a se stessi relazionano Dio con la propria persona. Quindi, come succedeva nei tempi che furono, cioè alla bella storia della lampada di Aladino, cioè il genio che serve il peccatore, no? Ecco, tanto per farla breve. Io vedo che Dio è con me perché, cioè, così ragionavano coloro che avevano mangiato, vi ricordate la storia dei pani e dei pesci? Che avevano mangiato i pani e i pesci miracolosi prodotti appunto da quello che Gesù ha fatto, moltiplicando i pani e i pesci, e che volevano fare Gesù re. Loro ragionavano in questa maniera, no? Perché egli aveva riempito loro che cosa? La pancia, cioè li aveva soddisfatti sostanzialmente delle loro aspettative quotidiane, provvisorie, gli aveva tolto i crampi, diciamo, no? E quindi diceva, oh, ma questo lo può fare tutte le volte, questo sì che è un re che funziona, no? Ecco il ragionamento che spesso facciamo noi, Dio è con me perché questo problema è stato risolto, no? O quest'altro problema è stato risolto. Ma ognuno vuole avere la visione che si ha, adesso andiamo avanti e cerchiamo di capire. Così ragionavano coloro che avevano visto Gesù operare dei miracoli. Vi ricorderete bene che nel Vangelo di Giovanni sta scritto molti videro fare dei miracoli, no? Guarigioni e miracoli. Altri credettero comunque in Gesù, ma molti perché l'avevano visto fare miracoli. Ma Gesù non si fidava di loro. La storia ce lo insegna. E allora, si adopera il nome di Dio per vincere le nostre battaglie, no? Lo si adopera così. O per presunte battaglie vinte attribuiamo la vittoria a Dio. Cioè portarlo al nostro servizio, come dicevo prima, no? Come la lampada, come il genio della lampada di Aladino, non per le battaglie spirituali, ma per quelle carnali, perché il problema principale ce lo portiamo così, cioè le battaglie della pancia, no? E per battaglie della pancia io voglio parlare delle battaglie dei sensi, perché sapete che noi siamo fatti di sensi e abbiamo questo e quindi se questi sensi sono appagati pienamente. E non abbiamo solo i sensi però, perché poi abbiamo visto anche un altro lato del nostro essere, che è la nostra anima, un altro spirito che pur se appaghiamo tutti i sensi continua ad essere una parte vuota. No, la sentiamo vuota, ci sentiamo disagiati, ci sentiamo di fare una serie di cose che non possono più funzionare. Ma che razza di credente è chi pensa in questo modo? Che razza di credente è? Quanto è veramente lontano dalla verità? Dice, ma che cosa vogliamo dire? Se uno non apre il cuore all'amore della verità per essere salvato, c'è scritto, chiaro, che Dio manda quella persona efficacia di errore. Cioè, tu non hai in cuore l'amore per la verità, no? Per essere salvato, Dio ti fa credere alla menzogna. Dice, ma quanto è cattivo, no? Dai che tu sei bravo, no? Dio ti fa credere alla menzogna affinché tu sia perduto. Non so se mi sono spiegato. Non è una cosina da poco, e possiamo vederlo più avanti. Quindi questo potere di cambiare le cose noi non ce l'abbiamo. È il Signore che ha il potere di cambiare le cose nella nostra vita, non noi, non siamo noi. Giuda, tornando a quello che abbiamo letto prima, e questa è una cosa importante, è stato chiamato ed è vissuto con Gesù. Che cosa vogliamo dire con questo? È stato chiamato, ha vissuto con Gesù e poi sappiamo la fine che ha fatto perché conosciamo la sua storia. Quindi è sicuro che Giuda poteva salvarsi? Poteva salvarsi? Sì o no? Non rispondete, meglio non rispondere. Come faceva Giuda a salvarsi? Dio lo preconosceva per quel che era e nonostante tutto lo ha chiamato. Il suo destino eterno era già conosciuto. Era già conosciuto. Perché? Perché è sconvolgente pensare una cosa. Gesù lo conosceva a fondo, sapeva chi era, sapeva che l'avrebbe tradito, sapeva ogni cosa. Eppure era un ladro. E come Gesù affida la borsa a un ladro, la borsa della comunità a un ladro. Ma questo è incredibile. Dice, ma come? Ma se, signore, tu sai che un ladro, tu gli affidi la borsa. È quello che mi sconvolge maggiormente, che Gesù aveva affidato la borsa con tutti i denari, sapendo che era ladro. Dio era con Giuda? Era con Giuda Dio? Un uomo falso, fin dentro le sue ossa. Giuda era un uomo falso. Era un uomo che veniva rapito da quel che era la sua essenza, cioè profondamente ladro, opportunista. Profondamente opportunista. Perché ora sto con te perché mi fa bene. E poi però trovo un'altra opportunità, cioè mi farebbero bene anche comodamente i soldi dei sacerdoti del Tempio. E così è arrivato il momento che, nonostante che Gesù gli avesse detto guarda che sei tu quell'uomo, non ha avuto nessun pentimento, non ha detto signore ma come sono io? Ma com'è possibile che sono io? Cioè era talmente, capisci, ci sono delle persone che non possono rendersi conto, non si renderanno conto, perché hanno uno spirito diverso, non si renderanno conto. E dice, poteva dire, signore, ma sono io quello, ma perdonami, si sarebbe buttato i piedi, capisci? E invece che cosa ha fatto? È andato a tradirlo dai sacerdoti. Lasciamo perdere se poi l'ha tradito con un bacio, che è la cosa più bella del mondo, no? Dice, Giuda, tu con un bacio mi tradisci. E quante cose dobbiamo imparare dalla parola di Dio, che sono assolutamente meravigliose. E Giuda Iscariota ricorda soltanto che dopo aver tradito di lui si ricorda soltanto questo, che Giuda Iscariota tradì Gesù e poi andò nel Tempio e prese i denari e li gettò nel Tempio perché si era pentito. E poi si fa tutta la storia, no? Si fa la storia. E qual è la storia che si fa? Poverino, poverino. Poi è andato a suicidarsi, no? Si è buttato nel dirupo, si è squarciato il ventre e le interiora si sono perse, disperse in giro, così, per quel dirupo. La nostra formazione pseudo cattolica, pseudo protestante, poverino, no, ma alla fine ci si è salvato anche Giuda. Vedete, Giuda era con Dio o meno? E no, eppure era, cioè, eppure era lì. Giuda era con Gesù ed è questo assolutamente incredibile. È come così che Gesù dice che egli conosce i suoi e quindi non si può generalizzare. Come? Ne aveva 12 e uno l'ha tradito. L'amore di Maria, che abbiamo visto nel racconto biblico che abbiamo letto poc'anzi, ce l'abbiamo qua sotto, nei confronti di Gesù va ben al di là di ogni nostra immaginazione, cari fratelli e sorelle. E vi spiego perché. È un gesto assolutamente meraviglioso quello che fa Maria e Gesù vuole che venga ricordato questo. Perché? Non per il valore che c'era nell'olio di nardo, ma perché tutto quello che aveva di più prezioso ha voluto offrirlo a Gesù. E noi ci lamentiamo delle cose che potremmo non avere, ci lamentiamo, cioè Abbiamo una strana idea di fede, una strana idea. Io cerco sempre di capire che cosa si può, come meglio si può amare il Signore. Quindi l'amore di Dio, proprio in questo racconto, va al di là di ogni concezione materialistica. Sapeva Maria chi era Gesù. E immediatamente, e tu, caro fratello, cara sorella, lo sai chi è Gesù? Tu lo sai? Lo sapete? Sapete chi è Gesù? E sai come Giuda, oppure sei come Giuda che frequentava Gesù, e però restava sempre un ladro, oppure sei come Giuda che frequentava Gesù ma rimane sempre un ladro. Attenzione, queste parole non cadono nel vuoto, non cadono nel vuoto. Dio era con Giuda o meno? Era con Giuda o meno? Sì, era a fianco di Giuda, perché Gesù è Dio, era a fianco di Giuda, spezzava il pane nello stesso piatto, lo intingeva, ma nella sostanza era contrapposto alla legge, allo spirito di Dio. Com'è? Quanti di noi sono contrapposti allo spirito di Dio? Giuda non poteva capire la santità di Dio, e non c'è niente da fare. Perché se tu non hai il cuore aperto all'amore della verità, cioè ti passano le cose e tu le devi, no? E quindi diventi, purtroppo fai parte di quella categoria, dello spirito di Giuda. Quando smetteremo di ragionare da buonisti, cari fratelli e sorelle? Quando smetteremo di ragionare come Giuda? Perché Giuda era un buonista e ragionava? Come? Era un buonista, ve lo dico io perché. Perché diceva, perché non si è venduto quell'olio di gran prezzo per darlo ai poveri? Ma guarda quanto era buono. Era uno spreco per lui. Vedete, il materialismo incarnava il materialismo perfetto, il ragionamento volgare agli occhi di Dio, molto volgare, no? Quando smetteremo di ragionare, questo è il buonismo, lui non era buono, lui era bugiardo, no? Quindi Giuda non era buono, ma era un buonista, cioè davanti agli altri faceva la figura, no? Che era buono, perché voleva dare ai poveri, ma vedete, la parola di Dio non ci nasconde niente, non ha detto, no, dice chiaramente che lui è figlio della perdizione, no? Perché non si è venduto quell'olio di gran prezzo e il ricavato dato ai poveri? Quanto era vicino Giuda alla verità? Quanto era? Noi siamo vicini alla verità, l'ascoltiamo per anni. E quanto siamo lontani, diametralmente opposti come Giuda? È incredibile questo fatto. È incredibile. Ma perché Dio ha scelto Giuda se poi lo doveva tradire? Perché? Noi non sappiamo niente, cari fratelli e sorelle. Ecco. Allora Giuda aveva lo spirito di Satana, perché nell'intimo non era d'accordo che Gesù venisse onorato. Non so se mi sono spiegato. Sostanzialmente la verità spirituale, lui era buonista, era tutto, era falso, tutto quello. Ma chi ha quello spirito lì non desidera che il Signore venga onorato in tutto e per tutto. E per cui lui, spinto da Satana, trova un escamotage, diciamo così, no? Fa la finta di essere buono, ma sostanzialmente la verità è che lui non voleva onorare Cristo e non voleva che venisse onorato da Maria. Da quel gesto, perché è stato geloso, perché Satana è geloso dall'inizio. Giuda aveva questo spirito e nell'intimo ostruiva, voleva impedire che la verità andasse avanti, voleva impedire che Gesù fosse onorato. Questa era la verità. Lui dei poveri, c'è scritto, non gli importava nulla. E poi anche perché era ladro. E no, cari fratelli e sorelle, passano i giorni, passano gli anni, come dicevo all'inizio, e noi ci caschiamo ancora. Io non smetto mai di predicare da questo pulpito che il buonismo è il cancro della fede, è il cancro, è uno dei cancri, ma è un cancro buono dell'ultima ora, perché questa è la malattia più grave della nostra società, quella che ti ammala, ti fa diventare una nullità. Questa è la vera malattia. E allora i giorni passano, gli anni, e noi ci caschiamo. Siamo disposti a perdonare Giuda. Chi di voi è disposto a perdonarlo? Ditelo! Chi sarebbe disposto a perdonare Giuda? Dai, siete buoni o cattivi? Frate, siamo buoni o cattivi? Chi è disposto a perdonare Giuda? Poverino, chi si era pentito? E gettato in un burrone sfracellandosi. Chi? C'è qualcuno disposto a perdonarlo? O forse non sapete cosa fare? Come Ponzio Pilato. Ponzio Pilato non sapeva più che fare, no? E se ne lava le mani. Non possiamo lavarci le mani davanti a queste domande, cari fratelli e sorelle. Non possiamo lavarci le mani. Rischiamo di diventare colpevoli. Perché non ci assumiamo le responsabilità della verità. Eppure egli tutti i giorni era con Gesù. Aveva la possibilità di chiedergli perdono, di pentirsi, e non lo ha fatto. Anche nel momento nel quale Gesù gli ha detto con chiarezza: sei tu, non si è pentito. Non si è pentito. Poteva dirgli: allora aiutami se sono io. E la vita di Giuda sarebbe cambiata, perché Dio è Dio. Anche perché era ladro e portava via dalla borsa il denaro che vi metteva e poi dava lezioni a tutti in presenza di Gesù. In presenza di Gesù, vi rendete conto, lui diceva come dovevano fare, cioè gli diceva: no, ma perché? In presenza di Gesù, vi rendete conto? Vi rendete conto la bestia che era? E così sono tante bestie, tante volte anche in mezzo a noi, no? Che vogliono insegnarci, no? Come dobbiamo comportarci. Certo, diceva, noi possiamo essere tutti come Giuda. E no, Giuda era un conto, Giovanni era un altro, Matteo era un altro, Pietro era un altro, ci sono storie diverse, non erano tutti uguali. Già, cari fratelli e sorelle, come abbiamo visto prima, dice, certo il figlio dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo è tradito. Ah, meglio sarebbe per quell'uomo che non fosse mai nato. No? Cosa significa? E Giuda, il traditore, forse prese a dire: sono forse io maestro? E Gesù gli dice: lo hai detto? Quindi certo che sei tu. E quindi, cari fratelli e sorelle, voi cosa avreste fatto al posto di Dio? Glielo avreste impedito? Ah no, sono domande che non sono proprio, sai, latte e miele, no? Voi avreste impedito a Giuda di andare a sfracellarsi? Ognuno va verso il proprio destino, che può essere cambiato soltanto dal fatto che Dio ci preconosce e ci riconosce come suoi figli. Solo questo è il nostro destino, è segnato per l'eternità in Dio e in Cristo, che Egli sia benedetto. Ma non è per tutti così, perché per Giuda non fu così. Ecco perché c'è scritto che Dio conosce i suoi, all'interno delle comunità, in tutto il mondo e in mezzo agli uomini, anche in mezzo a coloro che non hanno purtroppo avuto la possibilità di conoscerlo, come sta scritto, perché le leggi di Dio sono scritte nel loro cuore. Il figlio della perdizione, già, fratelli e sorelle, sono anche i figli della, ci sono anche i figli della perdizione. Oh, ma ci sono anche i figli della perdizione? Ah, ma allora c'è qualche problema, ma sto Vangelo che dice? No, ma il Vangelo dovrebbe essere una buona notizia, no? E come mai? Perché no, siccome il Dio del Vecchio Testamento era cattivo, questo che è buono, come mai ci sono i figli della perdizione? Come mai, cari fratelli e sorelle? Voi cosa avete fatto? Cosa avreste fatto al posto di Dio? Avreste impedito a Giuda di suicidarsi? Vedete, se volete bene nella vostra vita, penso che tutti vogliono bene nella propria vita, no? Bravo. Se volete bene nella vostra vita, non mettetevi tra Dio e la giustizia di Dio. Da ciò che è giusto, non vi mettete in mezzo, per favore. Sarete spazzati via. Sarete spazzati via. Non fidatevi di quelli che sono buoni. Non vi fidate di quelli che sono buoni, perché c'è scritto che solo Dio è buono. Nessun altro è buono. Quindi non fidatevi di quelli, perché l'uomo non è buono, ma sostanzialmente è malvagio, perché c'è scritto che l'uomo è malvagio da quanto è fanciullo. Giuda non aveva il senso delle cose di Dio. Non aveva il senso delle cose di Dio. Come quelli che pensano di credere non hanno il senso delle cose di Dio. E dici, ma perché non capisci? Come fai? Come puoi capire? Anche Pietro fu ripreso pesantemente. Fu ripreso pesantemente, ma erano due casi diversi, non erano lo stesso caso, perché Pietro, in un eccesso di euforismo, ha detto a Gesù: no, dice, no, tutto questo non ti accadrà mai. E Gesù gli ha detto: no, allontanati da me, Satana. Hai capito? L'ha chiamato Satana, allontanati da me. No, poi Pietro, però, la differenza è che Pietro è stato un grande apostolo che si è pentito e ha fatto tutto quello che doveva fare. Perché il Signore lo ha scelto perché lo conosceva. E anche noi ci sceglie perché ci conosce e sa che possiamo pensare male, avere delle non male del Signore, no? Possiamo combinare delle fesserie, possiamo essere all'inizio voglio dire, la nostra fede, possiamo essere ancora arroccati al nostro vecchio uomo, no? E quindi ragionare ancora col nostro vecchio ragionamento. Ma no, ma questo non ti accadrà mai. No, ma che stai dicendo? No. E questo Pietro, nel suo impeto, sappiamo che era un uomo di impeto, no? E lui dice no, è come fece quando tagliò l'orecchio al servo del sommo sacerdote. No, lui è un uomo impulsivo, prende la spada e gli taglia l'orecchio. E Gesù dice: fermati, che stai facendo? Gli ha rimesso l'orecchio a posto. Perché non è in questo modo, chi di spada perisce, ferisce di spada perisce. Quindi Giuda non aveva il senso delle cose di Dio, anche Pietro fu ripreso pesantemente da Gesù, dicendogli: allontanati da me, tu non hai il senso delle cose di Dio, perché Pietro non sapeva cosa stava dicendo rispetto a Gesù. Poi però rientrò in sé con pentimento reale. Ma come volete che uno rientri in sé? Con l'insalata, con la pasta asciutta, come volete? Con pentimento reale. Non c'è un'altra via. Giuda visse fianco a fianco con la verità, eppure non l'assunse, non la fece propria. Eppure, vivendo fianco a fianco con la verità, andò in perdizione. È difficile, dice no, ma tanto, dice, una volta salvati, per sempre salvati, no? Dicono molti, alcuni. No, dice, una volta che sei entrato nella Chiesa Evangelica, battezzato, salvato, sempre salvato. E poi sei più bestia di quelli del mondo, no? Ma cioè allora c'è qualcosa che... no, ma tanto tu sei salvato, sei andato lì in quella chiesa, in quell'etichetta, con quell'etichetta, hai fatto un bagno e poi sei salvato, sempre salvato. Ma che stiamo dicendo? Io penso che dovremmo rivedere le nostre posizioni davanti al Signore. Quindi Giuda visse fianco a fianco con la verità, che è tutta un'altra cosa dalla menzogna, eppure andò in perdizione. Il ragionamento è: noi siamo migliori di Giuda? O corriamo lo stesso rischio? E allora, se non vogliamo correre lo stesso rischio, restiamo ancorati non a una pseudo idea di un rapporto con Dio che tanto tutto mi va bene, tanto tutto cioè il Signore non serve per le cose materiali. C'è scritto: cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà sopraggiunto. Cioè il contrario, è sempre il contrario. E allora io voglio benedire il Signore ancora una volta, perché penso che ci abbia illuminati, ci ha fatto capire qualcosa in più. E ripeto ancora una volta la cosa per farvi capire quanto è grande il Signore. Ha dato la borsa a Giuda, che sapeva che era un ladro, perché tanto lo so chi sei, capisci? E tieniti la borsa, so che tu sei un ladro, no? È incredibile questo, tu sei un ladro, e c'è scritto anche più avanti chi rubava, no? Cioè adesso non mi ricordo più il versetto, però sostanzialmente non può cambiare, perché nel destino di Dio, in ciò che il Signore ha immaginato, non è che ha immaginato, conosce prima della fondazione del mondo, perché per lui il tempo non esiste, e questo è il nostro problema. Sa già chi di noi è salvato o è perduto, e quindi noi qui ci possiamo strappare i capelli quanto vogliamo. Però io sono, dici, ma questa cosa, certo che le cose possono cambiare. E come possono cambiare? Nel momento che Giuda chiede, dice, ma sono io quell'uomo? E Gesù dice, certo che sei tu, certo che sei tu quell'uomo. Giuda che cosa ha fatto una volta che gli è stato individuato quale causa del male? Cosa ha fatto? Ha fatto qualche cosa? No, è andato avanti per la sua strada, non si è pentito affatto, capite la differenza? Aveva Gesù là, secondo voi l'avrebbe fatto andare in perdizione se si fosse pentito? E no, se si fosse buttato per terra a chiedergli perdono, Signore no, cioè non voglio essere destinato a questo, alla perdizione, perché nel mio cuore era così, ma adesso non lo voglio più, perché tu mi hai detto che sono io. E cioè, certo, le cose sono andate così, noi possiamo immaginare, ma io posso immaginare che Gesù è un Dio misericordioso, e se l'avesse implorato, e lui però ha un patto, lui doveva retrocedere da quello che era, non è che perdono a tutti i costi, no, io sono convinto che l'avrebbe perdonato, capisci? Se si fosse buttato a terra ai suoi piedi, si fosse pentito, dice io sono io, come ha fatto Davide, ha detto sono io, dice quell'uomo sono io. E allora ecco che cioè, le cose cambiano, cari fratelli e sorelle, e cambiano per tutti gli uomini. Ma devono cambiare, perché se non cambiano non c'è un'altra storia. Ecco, quindi non sono cambiate, e non sono cambiate. E Giuda è andato in perdizione, non perché lo dico io, perché Gesù dice che sarebbe stato meglio che non fosse mai nato. Quindi nascere e non conoscere, riconoscere Gesù quale Signore della propria vita e Signore di ogni cosa, e col quale adeguarci nei nostri comportamenti, Il rischio, che non è un rischio, è una certezza, è quello che sarebbe stato meglio non essere mai nati. È una cosa incredibile, è una parola terribile, cari fratelli e sorelle, ma cosa ci vedete di buono in questa cosa qua? E io mi chiedo che cosa leggono, quando leggono? Cosa leggono? No, dice no, ma Giuda poi è stato perdonato. È stato perdonato Giuda? E certo che no. Sarebbe stato meglio che non fosse mai nato. E non solo Giuda, che poi vediamo che nella lettera agli ebrei c'è scritta più o meno la stessa cosa. Mi pare che sia un secondo solo, ci arrivo. Dovete avere pazienza, non mi sono segnato. Allora. Un secondo, ce l'avete ancora, sì? No, no, l'ho trovato, no? Quando dice che sarebbe stato meglio per loro che hanno crocifisso per... ci arriviamo, forse il capitolo versetto se allora... Comunque, forse avete capito dov'è, quando dice che sarebbe stato meglio per loro, dopo aver conosciuto la verità, la lettera agli ebrei, vabbè, non, in questo momento non riesco a trovarlo, ma ci ho fatto pure un culto, quindi sono sicuro che c'è. Non importa, comunque dice sostanzialmente questo, che sarebbe stato meglio per loro. Il concetto è sempre quello. Di qual peggior castigo, ecco c'è scritto, pensate voi, sia degno colui che ha calpestato il figlio di Dio per conto proprio? E qui di nuovo, ma dov'è questo buonismo di Gesù? Ma quale Gesù ci hanno fatto vedere in questi... quale Gesù ci hanno fatto vedere in questi anni? Quale? E noi quale Gesù vediamo, cari fratelli e sorelle? E questo è il problema, quale Gesù vediamo? Buono. Certo, Gesù è buono, ma non... L'hai trovato? Sì, ma non importa.
Se persistiamo nel peccato.
Sì, leggi.
Infatti, se persistiamo nel peccare volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma la terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà le vene.
E così è piena la parola di Dio. Quindi, una volta salvati, sempre salvati? Cioè una volta, ma che significa salvati? Che sono entrato nella vasca e sono uscito. Il Signore voglia benedirci grandemente. Bacio, benedizioni, se vogliamo pregare. Amen.